Newsline di Controradio, notiziario regionale.
Da 10.46, una buona mattinata a tutti voi da Domenico Guarino, ben trovati. Questa è la prima edizione del GR regionale di Controradio. Notizie del giorno e servizi della redazione. La politica, in apertura, l'onorevole Federico Giannassi è stato eletto all'unanimità segretario del Partito Democratico di Firenze fino ai congressi di ottobre. Fabio Giorgetti e Angela Scaglione sono stati eletti invece come vice segretari. E sulle implicazioni politiche di questa notizia sentiamo il servizio di Raffaele Palumbo.
Il mantra che sta conducendo il Partito Democratico alle elezioni politiche del prossimo anno è unità. Con questo spirito è stato eletto all'unanimità, senza neanche un astenuto, l'onorevole Federico Giannassi come segretario del PD fiorentino di garanzia, una reggenza fino ai congressi di ottobre per ricucire, lenire le differenze e smussare gli spigoli. Dopo il placet del presidente della regione Gianni si sono dissolti anche quei pochi voti contrari che si erano contati nei giorni scorsi. Giannassi nardelliano, figura ponte tra le varie anime del partito, ha come vice segretario una figura squisitamente riformista come Fabio Giorgetti ed una di rito slainiano come Angela Scaglione, figure con funzioni politiche, anche loro eletti all'unanimità, peraltro su proposta dello stesso Giannassi. Unanimità a parte, si tratta di un passaggio delicato, pesa ancora quel 27% preso nel fiorentino dal PD alle scorse regionali, basso, troppo basso, un monito per il futuro prossimo che fino ad oggi ha causato non poche divisioni e malumori, a partire proprio dalla fronda di un gruppo di sindaci che hanno visto l'irruzione sulla scena di Giannassi come un atto di imperio non condiviso da tutti gli attori in campo. Qualche scintilla dunque tra la sindaca di Firenze Sara Funario e il presidente Gianni, diventato dopo la sua rielezione sacerdote e garante del campo largo slainiano in Toscana, governatore che ha auspicato un congresso di grande rilancio sia a livello cittadino che provinciale, ed ha aggiunto: è giusto che in questi mesi si possa calibrare la capacità sul territorio di rivitalizzare i circoli. Infine l'appello affinché si arrivi anche a livello comunale al campo largo verso le politiche del 2027.
E questa mattina cerimonia di insediamento del Bifoniter a Prato. Linea in diretta per noi Giorgio Bernardini.
Salve, ciao Domenico. Sì, sono qui, sentivo proprio in coda del sostanzialmente cambio di segreteria con il nuovo reggente a Firenze. Viene a Prato questo cambio di segreteria con la reggenza, c'è stato nei mesi scorsi con Cristian Di Sandro, la cui opera più importante è stata portare Matteo Biffoni come sindaco del PD e del centro-sinistra, all'attenzione degli elettori. Una sfida che è stata vinta, come sapete. Stamattina c'è stata la proclamazione con un passaggio di consegne inusitato, perché non proveniva da un altro sindaco o non proseguiva un mandato, ma proveniva da un commissario prefettizio, come tutti sapete, per appunto le vicende che si sono succedute a Prato nel corso degli ultimi 2 anni. Ebbene, appunto Biffoni ha raccolto questa terza sfida, nuova sfida, lo ricordiamo, è stato sindaco per 2 legislature dal 2014 al 2024 e oggi è stato proclamato per la legislatura. Che cosa ha detto? Poche cose chiare. La prima è che il suo compito durerà solo 5 anni, lo ha detto chiaramente, l'ho ripetuto più volte. La seconda è che voleva ringraziare il commissario e lo farà consegnandogli il gigliato d'argento della città, che è la onorificenza più importante di Prato, e lo farà dopo uno scetticismo che onestamente Matteo Biffoni ha riconosciuto pubblicamente. Aveva detto che di aver pensato che il commissariamento sarebbe stata una fase molto scura e difficile per la città, in realtà si è rivelata una fase positiva, ha detto ringraziando il commissario. E questo è tutto di quello che è successo stamattina. A te la linea, Domenico.
Grazie a Giorgio Bernardini. Questa mattina sentivate anche da Popolare Network lo sciopero generale nazionale indetto dalle sigle sindacate di base insieme alle organizzazioni palestinesi. A Firenze alle 10 si è tenuto un presidio a Careggi, largo Brambilla, mentre in tutta la Toscana, nei principali capoluoghi italiani, ci sono stati cortei e presidi per chiedere la fine a carovita, della precarietà e degli sfratti per salari più alti, con una forte componente di solidarietà alla causa palestinese. Su questo abbiamo sentito Paola Sabatini, CUB Firenze.
Lo sciopero di oggi è detto da un ampio spettro di sindacati di base. Oltre alla CUB, che io rappresento, c'è anche ADL, SGB, SICOBAS, USI, e aderito anche ai COBAS pubblico impiego. Parte dal discorso della guerra, quindi il primo punto nella proclamazione è contro la guerra e contro e per l'economia di guerra, che comporta, diciamo, un aumento delle spese militari, perché anche l'Italia si è adeguata alle richieste della NATO di portare la spesa militare al 5%, penalizzando invece la sanità, e quindi per questo si è deciso poi di fare il presidio qui a Careggi oggi in occasione dello sciopero, la scuola, i trasporti, il welfare, che comunque devono mantenersi sotto il non far salire, insomma, il deficit pubblico sopra i 3%, anche se poi in realtà è venuto fuori che l'Italia l'ha anche un po' sforato, no? Grazie anche ai centri per l'Albania. Conseguenze che poi, diciamo, si vedono anche nel settore, appunto, della sanità, del welfare, anche proprio sui tagli, e quindi sulle carenze di personale, sulle difficoltà delle persone a accedere ai servizi, sulle persone che rinunciano alle cure, che continuano ad aumentare, e comunque poi si vede anche in tutti i settori, perché i rinnovi dei contratti sono tutti a ribasso, e quindi, diciamo, non c'è assolutamente un adeguamento al costo della vita, all'inflazione e una povertà che sta aumentando anche per chi lavora.
Quattro cantieri in Toscana al centro dell'inchiesta denominata Fantasmi a cura della CGR Rai Toscana. Tre puntate nelle quali, attraverso materiale e testimonianze inedite ed esclusive, si ipotizzano forme di caporalato nell'edilizia attraverso le grandi opere. I cantieri su cui si concentra l'inchiesta riguardano tre case di comunità in provincia di Siena, Poggi Bonzi, Colle Valdelsa, Rapolano Terme, ma anche la nuova stazione Foster dell'alta velocità a Firenze. Attiveremo immediatamente i servizi ispettivi della ASL e l'ispettorato al lavoro, così il presidente della Toscana Eugenio Giani, in merito a quanto emerso. L'inchiesta ha scatenato la reazione dei sindacati. CGL e CISL e UIL chiedono alla regione toscana di fare chiarezza e di aprire un confronto con le parti sociali e le committenze. Paolo Fantappie è segretario toscano della UIL.
Sarebbe di una gravità inumana, perché mi immagino cosa possa succedere in tutti gli altri appalti minori, perché qui stiamo parlando di grandi appalti importanti, dove all'interno ci sono anche come committenza, quindi soggetti pubblici. Questo evidenzia che non c'è controllo. Noi come UIL l'abbiamo sempre detto tantissime volte, servono dei controlli e delle verifiche da parte di ispettori, e penso che il soggetto pubblico, in questo caso immagino la regione o i comuni che sono dentro, dovrebbero essere su questo, dovrebbero attivarsi, ma non ex post, ex ante. Perché questo è gravissimo.
E poi Fantappie, come dice lei, no? Controlli sì ex post, ma poi c'è tutto il meccanismo, come sappiamo, della filiera, che se i subappalti aumentano e la catena si allunga, poi i rischi che si annidino di queste forme di caporalato e sfruttamento sul lavoro aumentano.
Noi abbiamo firmato anche con sia con la regione, ma anche con molti comuni, protocolli in cui si stabilisce chi lavora all'interno degli appalti, chi lavora all'interno dei cantieri, e quindi chi sono le persone che lavorano in appalto, chi sono i lavoratori in subappalto, chi entra dentro cantieri. Insomma, mi sembra che la strage dell'Esselunga del 2024 parli chiaro, no? Lì avevamo visto diverse persone all'interno irregolari, che non erano controllate, che non avevano il contratto regolare. E mi sembra che da quello si era partiti con una serie di accordi, una serie di incontri in cui questo non doveva proprio succedere. Ecco, il fatto che succeda veramente fa capire che oggi c'è molta superficialità su questo argomento e che ancora c'è tanto da fare.
Prosegue fino al 13 settembre la mostra dedicata a Georges Baselitz, uno dei protagonisti assoluti dell'arte contemporanea, realizzata in collaborazione con lo studio dell'artista, inaugurata pochi giorni prima della scomparsa di Baselitz. Il Museo del Novecento Firenze accoglie per la prima volta in Italia un progetto espositivo di ampio respiro, riunendo 170 opere tra stampe, dipinti e sculture, e restituendo la radicalità di una ricerca che attraverso oltre 60 anni di lavoro. Sergio Risaliti è il direttore del Museo del Novecento di Firenze e curatore della mostra.
è stata anche caratterizzata dalla scomparsa del grande artista, 88 anni, ma diciamo inaspettata in certo senso, anche se l'età diciamo era avanzata. Ha lavorato fino all'ultimo giorno, ha mandato un messaggio il giorno della conferenza stampa al Museo Novecento, drammatico e straordinario, in cui ha raccontato la sua esperienza fiorentina, in particolare il suo rapporto con la nostra città, con la pittura rinascimentale, ma in particolare del manierismo, cioè quegli artisti che lui scoprì qui e amò, Pontormo, Rosso e tanti altri. È una mostra importantissima, è una mostra anche un po' sui generis, perché affronta una esperienza, un lavoro di Baselitz meno consueto, diciamo. Non, di quadri dipinti ne abbiamo 5 esposti e 5 sculture, tra cui una grandissima 3,5 metri nel cortile dell'ex Leopoldine, ma in particolare si dedica e si concentra alla sua attività grafica, che lui ha avviato precocemente da giovanissimo, soprattutto quando arrivò a Firenze nel 65 e soggiornò a Villa Romana come tanti altri artisti tedeschi che sono stati ospiti in quella sede, e lì appunto scoprì la grafica, e fu una presa di posizione anche alternativa alle avanguardie dell'epoca.
A Firenze dal 3 giugno la mostra invece Pensare e Comunicare, il segno toscano, la grafica come coscienza del tempo tra cultura, società e comunicazione pubblica. Oggi è stata presentata in diretta per noi Sandra Salvato, a te la linea.
Sì, buongiorno Domenico. Dal 3 al 23 giugno gli spazi del Murata Idea Park ospitano Pensare e Comunicare, il segno toscano, davvero una grande mostra dedicata a oltre 60 anni di grafica e comunicazione visiva in Toscana. Un viaggio che attraversa il periodo dagli anni 60 fino al 2020, raccontando come manifesti, simboli, campagne pubbliche abbiano accompagnato i cambiamenti della società italiana, dalla ricostruzione del dopoguerra fino alle battaglie per i diritti civili, fino a toccare i temi ambientali, culturali che hanno segnato l'identità collettiva del territorio. L'esposizione nasce da un'idea di Andrea Rauch, tra i più importanti maestri del graphic design italiano, recentemente scomparso, e raccoglie materiali provenienti dalla collezione del Magma, che è il museo archivio della grafica e del manifesto. La mostra vuole raccontare la grafica non soltanto come linguaggio pubblicitario, ma come vera coscienza del tempo, capace di interpretare trasformazioni sociali e partecipazione civile. E rende omaggio, questo è molto importante, questa iniziativa, anche a Roberto Nistri, storico editore di Controradio, anche lui scomparso nel 2023, grande promotore della cultura visiva e dell'innovazione sociale. Accanto all'esposizione sono previsti inoltre 2 incontri pubblici, il 16 e il 23 giugno, nella sala Chetti La Rocca del MAD, dedicati alle sfide della comunicazione visiva nell'era digitale. Dunque la mostra, lo ricordo, è promossa da Carta Canta e Controradio Radio e sarà con ingresso libero. A te la linea.
Grazie Sandra. Donne e lavoro, tra gap salariali, maternità come principale fonte di disuguaglianza, dipendenza economica ed esposizione alla violenza, i temi affrontati nella puntata di questo venerdì di un 25 novembre al mese, la trasmissione mensile di Controradio da ogni ultimo venerdì del mese per dare spazio e voce ad una diversa narrazione della violenza e degli strumenti per contrastarla. In studio con Chiara Brilli, Laura Scalia della segreteria CGL Firenze con delega alla parità di genere e responsabile CGL per i Chianti Fiorentino.
Il paradosso è questo: noi abbiamo una struttura giuridica che teoricamente riconosce la parità salariale dalla Carta Costituzionale, il codice delle pari opportunità, i contratti collettivi nazionali, insomma, e gli accordi, insomma, un po' tutti abbiamo imparato a conoscere. Il punto è perché, nonostante ci sono queste leggi che teoricamente e apparentemente, non c'è una legge che dice te sei uomo ti pago di più, te sei donna ti pago di meno, no? Però che cos'è che non funziona? Funziona il fatto che se te successivamente a queste leggi, che sono un po' l'ossatura del paradigma giudiziario, la Carta Costituzionale, no? Ha determinati articoli in cui garantisce quei cosiddetti diritti inalienabili, ma se te mili alle fondamenta della Carta Costituzionale introducendo nel mercato del lavoro delle leggi che precarizzano, che comunque ti espongono al ricatto occupazionale, e non c'è un welfare garante perché tu ti possa esprimere come donna, come madre, lavoratrice, capisce, come dire, la situazione, nonostante ci sia un impianto giuridico che potrebbe essere anche utile, c'è qualcosa che non torna. L'indipendenza economica è il principio fondamentale perché tu comunque possa essere una donna libera, emancipata, autodeterminata e che tu possa fare esattamente le tue scelte. Ecco, la dipendenza economica ti porta a subire quegli elementi di ricattabilità, ti porta a essere esposta alla violenza. La rivendicazione è quella di un welfare che possa garantire, nel momento in cui ci sia una situazione di non autosufficienza piuttosto che situazione di maternità, di potersi comunque recare lavoro e continuare a lavorare. La questione salariale, noi dobbiamo introdurre degli strumenti anche di recupero del potere d'acquisto.
Siamo alle previsioni del tempo per quanto riguarda la regione Toscana. Oggi cielo poco, parzialmente nuvoloso, con nubi a tratti consistenti associate a possibili rovesci temporaleschi a carattere isolato o di breve durata, più probabili al mattino e sulle province di Grosseto, Livorno e Pisa, nel pomeriggio poi anche sulle rimanenti province. Le temperature sono pressoché stazionarie. È tutto, grazie a Mirko per l'ottima regia. Dopo la sigla City Lights, poi Giovanni Giobarbasso con Stato Brado, dalle 16 Giustina Terenzi con Bravo che ascolta, 18:45 Newslines. Buon pomeriggio a tutti voi da Domenico Guarino. Ciao ciao.
La Newsline di Controradio, notiziario regionale.